E appunto andiamo a metterci in diretta fra pochissimo con Lorenzo Tecleme, inviato a Baku in Azerbaigian, dove si sta svolgendo la COP29. Non bellissime prospettive da questa COP29, dove appunto il gas e il petrolio sono definiti un dono di Dio, quindi insomma, siamo proprio come sembrava che stessimo cambiando rotta a livello globale, ma mi sembra veramente che stiamo regredendo. E quasi 100 capi di governo sono atterrati nella capitale Azera, solo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite se ne contano di più, ma tra loro mancano quasi tutti, diciamo, le persone più importanti. Per esempio non ci sarà Xi Jinping, non ci sarà Joe Biden, non ci sarà Narendra Modi, Ursula von der Leyen. In questo contesto appunto il palco se lo sono presi da un lato il Regno Unito e Brasile, dall'altro l'Azerbaigian stesso. Quello che è successo ieri, al giorno 1, la presidenza ha subito annunciato un accordo sui crediti di carbonio, meccanismi di mercato per ridurre le emissioni immaginati ormai 20 anni fa e sui quali si fa sempre meno affidamento. Appunto, quello che ha dichiarato il governo di Baku, cioè il gas è un dono di Dio, l'onestà dei petrostati è forse il segno di, scrive appunto Tecleme, è segno di il segno più evidente del clima sempre meno favorevole alla transizione a livello globale. Ne andremo a parlare appunto fra pochissimo, ci mettiamo in diretta adesso con Lorenzo Tecleme da Baku.
Allora, pronto Lorenzo? Ci senti? Ok,
Sì.
ti abbiamo in cuffia. Allora, tu sei lì a Baku, quindi stai seguendo la COP29. Leggevamo un po' dai quotidiani un po' qual è il contesto anche temporale in cui questa COP29 si sta materializzando. Quali sono le tue impressioni? Stamattina io mentre facevo colazione vedevo l'intervento della Meloni che faceva riferimento alla necessità di realismo e come dire, al bisogno di una diversificazione energetica che non faccia meno di tutte le fonti. Dall'altro abbiamo visto assenze che pesano.
Sì, su questa COP incombono due spettri. Uno più piccolo e più vicino è quello di Donald Trump. Questa è di fatto la prima COP del Trump 2, benché la delegazione statunitense sia ancora quella nominata da Joe Biden, ma tutti sappiamo che a gennaio, non appena Donald Trump si insiederà alla Casa Bianca, qualunque decisione presa qui a Baku non la rispetterà e anzi, fonti alla stampa statunitense dicono si prepara a uscire di nuovo dagli accordi di Parigi. Qualcuno minaccia addirittura l'opzione atomica, uscire dall'UNFCCC, cioè uscire dall'intero negoziato delle Nazioni Unite sul contrasto al cambiamento climatico, sarebbe una cosa assolutamente senza precedenti. E poi però c'è uno spettro più grande che prescinde da Trump, che ci sarebbe stato anche se avesse vinto Kamala Harris, cioè il sostanziale disinteresse dei grandi del pianeta. Viviamo in un momento in cui in tutto l'Occidente, non solo nell'Occidente, c'è una grande riemersione delle destre, anche delle destre più negazioniste e più radicali. Viviamo in un momento in cui le guerre prendono l'attenzione e i bilanci dei leader di tutto il mondo, ivi inclusi di buona parte del mondo, di molti paesi industrializzati, ivi inclusi quelli progressisti. Questo, insomma, è il contesto. Le assenze a cui ti riferisci, non c'è Joe Biden, non c'è Xi Jinping, non c'è Narendra Modi, non c'è Ursula von der Leyen, nessun esempio. Il discorso di Giorgia Meloni di oggi, che è andata a fare sostanzialmente la difesa dei combustibili fossili e addirittura la difesa della fusione nucleare, che voi sapete, a differenza della fissione, non esiste, è una prospettiva futuristica che chissà se avremo mai e quando l'avremo, sono eloquenti. Dopodiché questa COP ha una sua specificità, questa è la COP della finanza. Non è un caso che i grandi della Terra, quelli dei paesi ricchi, non sono venuti, ma i paesi poveri, i paesi del sud globale ci sono tutti quanti. Infatti oltre 100 capi di governo sono volati a Baku, è tuttora il secondo evento più partecipato dopo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questo perché il tema è quanti soldi dovranno andare dal nord al sud globale per finanziare la transizione e per rimediare i danni della crisi climatica. E su questo mi aspetto, soprattutto una seconda settimana, di vedere un po' di battaglia.
Tra gli interventi di ieri mi è sembrato di leggere da qualche parte, stavo cercando se ritrovavo il... c'è stato anche l'intervento, mi sembra, del premier spagnolo, che riportava un po', come dire, una certa urgenza alla luce anche degli eventi catalani e valenziani.
Sì, Sanchez non ha portato nulla di nuovo al tavolo, a differenza di Keir Starmer o del Brasile, anche della Turchia, che hanno portato nuovi impegni di transizione. Quello inglese è particolarmente ambizioso, meno 81% delle emissioni al 2035. Sanchez è arrivato un pochettino più a mani vuote, però ha portato un discorso inevitabilmente importante dal punto di vista emotivo, perché Sanchez arriva a pochi giorni dalla tragedia di Valencia, una tragedia che era ricordato lui stesso dal palco della plenaria. I primi studi ci dicono sarebbe stata meno probabile senza il cambiamento climatico, ed è vero. Il discorso di Sanchez quindi è stato molto emotivo, è stato anche un pochino più progressista di altri, vogliamo dire così, ha cercato di dire la transizione dovrà aiutare la classe media, non i ricchi.
I padroni di casa, gli ospitanti di questa conferenza, cosa stanno dicendo, come hanno aperto?
Ma questa è la terza conferenza delle parti di seguito, la terza coppia di seguito in un petrostato abbastanza autoritario. Si era partiti con l'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti, ora con l'Azerbaigian. L'Azerbaigian è dove è stato estratto il primo barile di petrolio nella storia, all'epoca era ancora impero russo, e l'Azerbaigian è un paese che al 90% esporta idrocarburi, quindi non stupisce che ieri il presidente azero in plenaria abbia detto il gas e il petrolio sono doni di Dio. Questa è la linea azera, ma non ci aspettavamo diversamente.
Rispetto hai fatto accenno insomma alle precedenti edizioni che, come dire, da qualche anno, se qualcuno ne aveva delle aspettative, come dire, avevano segnato un po' il passo o comunque avevano mostrato i loro limiti effettivi. In questo contesto a zero, qual è lo spazio, se c'è, per diciamo il contributo di soggetti extrastatali? Spesso anche, come dire, discutibile o ambiguo, ma nel contesto zero qual è il loro spazio, qual è lo spazio per eventuali altre, diciamo, posizioni o manifestazioni di altro tipo rispetto a questa emergenza, rispetto a questa situazione mondiale?
Ma allora, lo spazio per le lobby è sempre abbondante e a prescindere dal paese si trova sempre lo spazio per le proteste, per la società civile, poi ovviamente è ridotto, non ci sono proteste in programma a Baku città in Azerbaigian. Si può protestare solo dentro la COP, perché per le regole delle Nazioni Unite lo sede fisica della COP è momentaneamente il territorio internazionale, dentro non c'è la polizia azera, c'è la polizia delle Nazioni Unite, e questo dà una maggiore libertà. Si è anche già vista qualche protesta sul tema del fossile, sul tema della Palestina e del genocidio a Gaza. Dopodiché il punto è fare pressione sui propri paesi. Ecco, il modo migliore per fare pressione sulla COP29 di Baku è protestare a Roma, a Madrid, a Washington, a Buenos Aires e così via.
Sì, su questo volevamo proporti un allaccio, non direttissimo, però in questi giorni è in corso il G7 a Firenze sul turismo, e leggiamo appunto dai giornali che uno dei posti da cui si intende recuperare i soldi è appunto tassare viaggi aerei e navali, diciamo. Chiaramente non c'è una volontà reale politica, però qua è in corso un G7 sul turismo che mette veramente blandamente in discussione un modello molto problematico lì. Questa proposta di iniziare a tassare voli e altro è veramente reale oppure è semplicemente una passerella?
L'ha lanciato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ieri, e va detto non è l'unico. Pochi giorni fa c'era stato un articolo dei presidenti di Francia, Kenya e Barbados, che dirigono questi tre paesi una task force sulla finanza climatica, in cui indicavano una serie di modi in cui recuperare soldi, appunto, da dare poi al sud globale per la transizione. Fra i modi indicavano esattamente anche tasse sui voli aerei navali. D'altronde, i viaggi aerei navali non solo non sono tassati, ma sono ipersussidiati dagli stati. Già solo ridurre quei sussidi di fatto sarebbe un modo di recuperare soldi e aumentare il costo. Quindi no, è un'opzione di cui si inizia a parlare seriamente. Non mi aspetto che però arrivi una decisione definitiva da COP29.
No, anche perché forse appunto dopo l'insediamento, cioè l'elezione di Donald Trump, forse cambieranno ancora più equilibri dentro quella COP. Leggiamo appunto che John Podesta, l'inviato speciale per il clima statunitense, che è stato appena nominato e in realtà pensa, sarà licenziato non appena i repubblicani prenderanno possesso della Casa Bianca, si farà ancora di meno forse negli Stati Uniti per il clima.
Sì, ma ricordiamoci che sotto la presidenza Biden si è raggiunto il picco nell'estrazione di idrocarburi,
A
quindi i
posto.
democratici hanno tutto fuorché la coscienza pulita. Dopodiché è chiaro che, come dire, qualunque cosa è meglio di Trump, e quindi sì, ci aspettiamo soprattutto un'America totalmente assente, un'America che i contesti internazionali li diserta. Questa sarà una sfida per gli altri, continuare a fare diplomazia climatica anche senza Washington. È ovviamente una pessima notizia, chissà che non porti qualcuno, che so, la Cina, ad avere un pochino di ambizione in più, a provare a prendersi quel posto di guida.
Va bene, noi ti
Sì,
ringraziamo.
direi che ti possiamo ringraziare. Quanto durerà ancora la conferenza? Perché tu dicevi mi aspetto
Fino al
qualcosa
22.
fino al 22, quindi ok,
Una
ancora
settimana.
sì, una settimana abbondante.
Dieci giorni.
Giustamente qualcuno ci ricordava dagli ascoltatori, volevo dirlo prima, poi mi era sfuggito, e giustamente ce lo ricordano rispetto appunto ai contesti in cui avvengono queste COP. L'Azerbaigian è stato, come dire, come è stato responsabile di una guerra di occupazione nel Nagorno-Karabakh che ha causato oltre un po' di morti, 100.000 profughi armeni, tutto questo consumandosi in una settimana, giusto per chiudere un po' il quadro. Lorenzo,
Sì,
noi ti...
chiudiamo il quadro anche con un'altra cosa, è
Sì. Grazie
velocissima. È il primo compratore di gas a zero l'Italia.
per la precisione e insomma, magari avremo modo di tornarci su alla fine di questa COP, vedere se è uscito qualcosa di nuovo o di più. Un
Va benissimo, volentieri. A
saluto,
prestissimo.
ciao.
Grazie, buon lavoro,
Ciao,
ciao.
ciao, ciao.